When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Salve a tutti e tutte e benvenuti al, ahimè, ultimo incontro di quest'anno per sogni elettrici, l'incontro numero 10, La paura viene dal fumetto, l'orrore nella nona arte, e parleremo di questo argomento affascinante, un po' spettrale, insieme a due meravigliose ospiti, Barbara Baraldi e Silvia Califano. Barbara è un ospite d'eccezione, siamo veramente onorati e onorate di averti con noi. Oltre ad essere nella giuria del concorso lungometraggi di Sogni Elettrici, è autrice, lo sapete tutti, di travolgenti, commoventi ed inquietanti thriller e sceneggiature di fumetti. Pubblica per Giunti Editore la serie Aurora Scalviati, Profiler del Buio, di cui fanno parte i romanzi Aurora nel Buio e La Stagione dei Ragni. È vincitrice di vari premi letterari, tra cui Il Gran Giallo, Città di Cattolica e Il Nebbia Gialla, e i suoi libri sono tradotti in vari paesi, tra cui Germania, Olanda, Inghilterra e Stati Uniti. Ha lavorato come consulente creativa per la Disney, ed è tra gli sceneggiatori, le sceneggiatrici della serie di Landog di Sergio Bonelli Editore, uno dei titoli più amati, più osannati del nostro paese. Il suo ultimo romanzo è Cambiare le ossa. Invece Silvia Califano è una brillante, abilissima disegnatrice, ha una laurea triennale in lettere e filosofia con una tesi sulla lingua italiana nel fumetto popolare, quindi è titolatissima per parlare non solo di come si costruisca un fumetto a livello visivo, ma anche di tutto ciò che c'è dietro. Ha iniziato a lavorare per Laura Editoriali ad una serie di storie brevi per Scorpio e Lancio Story. Dal 2010 al 2011, sempre per Laura, pubblica 3 numeri della 4ª stagione di John Doe e dal 2012 è in Bonelli con Dampir. Ha collaborato sempre dal 2012 con l'IDW, con X-Files. 2017 è uscito in edicola il suo ultimo Dampir, ma la collaborazione in Bonelli è continuata nel 2020 sulla serie Audace con il volume di Il Confine. Dal 2018 riprendono le collaborazioni anche con il mercato statunitense, Star Trek, Judge Dredd, Elvira, che continuano fino ad oggi, e invece per il mercato inglese pubblica dal 2021 su 2000 AD, incluso Judge Dredd. Quindi grazie mille davvero per essere qui con noi, e cominciamo subito con una domanda complessa su cui forse si potrebbe discutere un po' per anni, che va bene sia per Sogni Elettrici sia per il periodo un po' che si avvicina, quindi Halloween è alle porte. Perché amiamo le storie di paura? Perché amiamo le storie dell'orrore?
Chi inizia?
Chi vuole partire?
Vai.
Vado?
Ok.
Allora, ciao a tutti, intanto sono molto felice di essere con voi oggi e questi microfoni mi mettono in soggezione, quindi mi sento già strana. Comunque, il mio rapporto con la paura nasce da quando sono bambina. Io vivo nella Bassa Emiliana e da noi c'è la nebbia anche d'estate, per intenderci, le atmosfere dalla casa dalle finestre che ridono e queste cose. In più, non è una battuta, il mio paesino è in questo triangolo delle Bermuda fra Camposanto, Mortizuolo e Fossa, quindi o scrivevo thriller o davvero una vita di psicanalisi. In più le mie nonne mi hanno iniziata presto all'orrore con le loro storie di paura. Cioè, noi sappiamo tutti che le fiabe adesso sono state assolutamente anche uno degli argomenti di cui ho scritto su Dylan Dog, cioè il fatto che oggi le fiabe vengano edulcorate, quasi non si permetta ai bambini, ai ragazzi di avere paura, mentre la paura assolutamente è formativa. A me piace sempre prendere in prestito una frase di Stephen King, cioè scrivere di paura è assolutamente un modo di allenarsi alla paura. Io ho sempre pensato di esorcizzare la paura e quindi in qualche modo riuscire a controllarla. E quindi ho iniziato sin da piccola attraverso le storie delle mie nonne, che erano, una mi raccontava le storie di guerra, quindi davvero ero piccolissima e non battevo neanche le ciglia, cioè rimanevo proprio terrorizzata. L'altra, mi ricordo che c'era questo libro con la storia di Barba Blu, che era la mia preferita, e quando si arrivava alla stanza che non si poteva aprire, poi alla famosa scena con le mogli appese, quindi era un oxoricida, io rimanevo terrorizzata. Ma poi quando arrivavo all'ultima pagina, infatti un racconto non va mai interrotto, perché è quando arrivi all'ultima pagina che ti liberi, ed è come se la paura riuscissi a controllarla, a intrappolarla in quella che è una storia. Quindi proprio per esorcizzare la paura, avendo paura di tutto, ho iniziato a scrivere di paura. Quindi dicono, è terribile, come fai a scrivere cose così terribili? Perché ho tanta paura e quindi scrivo cose tanto spaventose. E la cosa incredibile è che ho notato che è lo stesso per i lettori, cioè quindi il lettore che legge di paura, che cerca la paura, in questi anni sto anche cercando di parlarne nelle scuole, per far capire, perché io insegno anche scrittura creativa ai più piccoli, quindi anche scuole medie, scuole elementari, non solo superiori, e nei corsi di scrittura la cosa che noto è che il bambino ti chiede per prima cosa: posso scrivere tutto, quasi ci fossero delle gabbie già. Quando gli dici puoi scrivere tutto, quello di cui scrivono è di paura, ma non solo. In quasi tutte le storie i protagonisti non hanno i genitori sono morti di solito malissimo. Quindi a volte le insegnanti mi dicevano, ma perché tutti i bambini? E io gli ho spiegato perché la paura più grande è perdere i genitori, quindi per esorcizzare questo terrore di perdere la figura che amano, al loro protagonista lo fanno affrontare. Quindi secondo me è una cosa molto, molto utile parlarne, soprattutto di questi tempi in cui il mondo fa davvero paura, la società in cui viviamo fa paura, e quindi viva le storie di paura che sono un po' come un'armatura, diciamo, contro la realtà.
Assolutamente, il potere curativo della paura.
Io in realtà non ho una storia tanto diversa, perché anch'io sono cresciuta con un nonno che ha visto il bombardamento di Napoli, e quindi tornavano questi racconti di cadaveri per strada, di solito durante la cena. E anche io attraverso le fiabe, però quelle di Calvino, le favole italiane. Ne ricordo due che adoravo da bambino, me le facevo leggere ossessivamente, che erano Braccio di Morto e Testa di Bufala. E Braccio di Morto iniziava in un cimitero, e sì, erano storie che includevano molto serenamente l'orrore come una componente narrativa quotidiana, mi verrebbe da dire, perché ricordo ancora l'incipit che diceva: in un villaggio quando muore un fratello, la sorella veglia la sua tomba per 3 notti e 3 giorni. Quando muore una ragazza, il fratello sorveglia la sua tomba. Morì una ragazza, il fratello era lì da tre notti, alla terza notte i morti uscirono dalle tombe e gli dissero: ci stai a giocare a bocce? E poi vabbè, continuava la storia, ma questi morti che uscirono dalle tombe erano una cosa più serena del mondo, cioè cose che succedono nei cimiteri. E io molto, devo dire, ho sempre molto amato l'horror anche dal lato dell'ironia. Quindi io adoro i film tipo Lupo Mannaro americano a Londra, oppure Raimi. Insomma, cadaveri e risate per me sono sempre stati, vanno molto d'accordo. Per il resto, in realtà la prima cosa che mi viene in mente di fronte alla domanda perché alle persone piacciono le storie horror, mi viene in mente la risposta di Hitchcock, quando disse: non lo so, ma spero che continuino perché io ci guadagno. Però a parte gli scherzi, sì, ho conosciuto anch'io da bambina il potere totalizzante della paura, cioè l'isolamento che ti provoca un buono spavento e ti porta lontanissimo da tutti i problemi reali, ma allo stesso tempo ti permette di toccarli in un altro modo, partendo dal punto forse più difficile, da quando sei paralizzato. Ne riemergi, quando riemergi, io mi ricordo una delle immagini più terrificanti che ho incontrato da bambina, a parte il Batman di Tim Burton, perché mio papà ha pensato che fosse un'ottima scelta per una bambina di 5 anni, e devo dire che è andata benissimo per i primi 10 minuti, poi ho cominciato a piangere da lì, a penso tipo 5 giorni dopo, perché Batman era terrificante lì. E l'altra immagine che ricordo è nel Frankenstein, quando Frankenstein sogna di abbracciare la madre, che diventa un cadavere pieno di vermi mentre lui l'abbraccia. E quello me lo ricordo. Mi ricordo il potere paralizzante della paura, che però nel momento in cui ne uscivi quasi rinato. Quindi è molto divertente cercare quelle sensazioni.
Grazie mille Silvia, anche a te. E all'opposto invece, perché a volte abbiamo paura dei mondi horror, come ad esempio è accaduto durante il nefasto periodo della Comics Code Authority, che, nota a margine, Comics Code Authority è stato un organo di autocensura del fumetto statunitense creato nel 1954, principalmente in seguito alla pubblicazione di un libro di uno psichiatra, Frederick Wertham, intitolato The Seduction of the Innocent, libro in cui lo studioso praticamente cercava di mettere in guardia la società, i genitori, dai terribili fumetti e dai messaggi di paura, dalla presenza di elementi disturbanti che potevano manipolare, deviare, traviare i giovani. E che succede? Perché a un certo punto poi arriviamo a censurare, bloccare la paura.
Sì, la cosa incredibile è che soltanto questo stritolante meccanismo appunto di censura, pensiamo che nel 2012 era ancora attivo per quanto riguarda ad esempio editori come la Marvel, quindi è una cosa che davvero dà i brividi. Io credo che la paura ha sicuramente a che fare con l'inconscio e con lo sconosciuto, e lo sconosciuto fa paura il diverso, sembrano frasi fatte ma non è così, tutto quello che non può essere controllato perché è diverso, la prima reazione è quello, è chiusura, e quindi anche pensando di proteggere, tante volte ad esempio una domanda che mi viene chiesto con tutte le cose brutte che succedono, perché anche parlare di orrore, parlare di paura, è proprio perché succedono delle cose brutte che abbiamo bisogno di parlarne per elaborare, perché altrimenti è come sentirsi impotenti in un mondo in cui davvero tutto succede. Cioè nei miei romanzi la cosa incredibile è che tutte le volte le cose più pesanti, le cose che tolgono il fiato, che fanno venire da piangere o che stringono lo stomaco, sono le cose reali. E che la gente dice terribile, come fai a inventare delle cose così? No, non l'ho inventato. Invece le altre cose sono quelle inventate e non sono mai quelle che colpiscono di più. Quindi è tutto legato proprio all'inconscio. Infatti il diverso e tutto quello che non può essere controllato ci porta in un terreno, nel terreno del sublime, quindi di tutto quello che gli scrittori hanno fatto poi il loro pane quotidiano, cioè The Delightful Horror, quindi da Burke, ma anche tutto quello che appunto non potendo essere controllato si fa prima ad attaccare e da tutti i tempi, leggendo le biografie di grandi scrittori, leggendo dello stesso Edgar Allan Poe, di quello che è successo ai grandi che sono stati nella loro epoca in qualche modo legati, costretti magari a scrivere anche in modo diciamo senza avere il potere che avrebbero dovuto avere in quel periodo. E poi se aggiungiamo anche un'altra caratteristica, cioè scrivere di paura ed essere donna, qui neanche da dire. Vi voglio parlare di un personaggio a cui sono molto legata, è Florence Marryat. In pochissimi di voi l'avranno mai sentita nominare. Chi è Florence Marryat? Pensate che Florence Marryat ha scritto del suo vampiro nel 1879, quindi lo stesso anno che è uscito il Dracula di Bram Stoker. Peccato che Dracula di Bram Stoker ha fatto il successo che ha fatto, se ne parla ancora oggi, continuiamo a fare fumetti, film e tutto il resto. Florence Marryat, che il libro è anche migliore, li ho letti entrambi e lo posso dire perché comunque la versione senza nulla togliere a Dracula, che è assolutamente potente, però è scritto comunque in forma epistolare, un po' pesante, rimane comunque un po' antico, un po' difficile da digerire. Lei invece ha scritto del vampiro psichico, era talmente avanti, e scrivendo del vampiro psichico, che ne parliamo oggi, sappiamo bene, tutti noi avremo qualche amico magari o persona che conosciamo che è un vampiro psichico e che basta parlare un attimo e ci sentiamo sfiniti, ci ruba l'anima, ci prende tutte le energie. Lei ne aveva già parlato a quei tempi. Peccato che era una donna, peccato che era libera, era anche a sua fortuna abbastanza ricca e quindi poteva permettersi di viaggiare, e quindi hanno fatto di tutto per cancellarla dalla storia. È stata ripubblicata pochissimi anni fa per la prima volta in Italia per Castelvecchi, e io ho fatto la prefazione gratuitamente pur di parlare di questa donna. Quindi perché la paura fa paura? però in più scritta in quell'epoca da quello considerato ancora più diverso, ma soprattutto la donna che aveva un ruolo ben prestabilito, è stato ancora più imprigionato. Quindi questo per risponderti, insomma. Poi è un argomento che mi agita, quindi adesso passo
Perfetto.
Parola alla mia collega.
Vai, sì.
No, stavo pensando, prima avevi detto fa paura tutto quello che è difficile controllare, il femminile è la cosa che più difficile da controllare dai tempi dei tempi, basta pensare a cosa è toccato alle streghe.
No, ma siamo ad un festival di fantascienza, Metropolis. La paura della macchina, la paura della donna, la paura di tutto ciò che è ingovernabile e ingestibile, positivo fin quando rimane nel regno dello sfruttabile, meno positivo quando inizia ad andare, cioè quando inizia ad avere un'anima propria, sia la macchina che la donna.
Sulla questione della censura, poi sul fatto della storia della DC Comics, sì, il fatto del Comics Code, io stavo ripensando anche all'ultima stagione di Stranger Things, dove hanno introdotto la storia la grande paura per Dungeons and Dragons, sì, che è solamente un altro periodo con un'altra forma, però ci sono i manga, c'è Marilyn Manson, cioè, dipende da chi uccide come, cioè... Il problema si innesta anche nel bisogno di trovare un colpevole e nella logica dell'horror. Cioè, l'horror è un racconto horror, un contesto horror, una narrazione in termini ampi. Horror è un viaggio. È un viaggio che la mente umana fa appunto per riuscire a entrare in una paura e uscirne espiandola, sentendosi meglio, risolvendola in qualche modo. Se le si prende da fuori, senza aver deciso di fare quel viaggio, cioè il passante che si ritrova davanti a un contenuto horror, impatta contro qualcosa di inesplicabile. Allora, quando quella cosa che non si capisce è associata a un momento, un omicidio, un atto violento, qualsiasi cosa sia, per il quale c'è bisogno di avere una ragione, perché... la cosa che l'umano non sopporta è l'idea che il male sia gratuito e casuale, questo proprio non lo possiamo accettare, se no non scriveremmo in termini generici. E quando cerchiamo un colpevole, l'horror è sempre là. E quindi nel caso del Comics Code, del libro che l'ha scatenato, arrivava perché c'era un gruppo di giovani assassini che aveva compiuto degli omicidi e uno era ispirato da delle storie a fumetti, cioè aveva comprato una frusta come aveva un protagonista delle storie della DC Comics. Nel caso di Dungeons and Dragons c'era un suicidio all'origine e c'è sempre un qualcuno che vuole un colpevole. Ed è tantissimo consolatorio pensare che un libro, un fumetto, un film, una musica possa essere il contenitore che puoi prendere, distruggere e distruggere con quello il male che ha provocato il male.
E non la natura umana.
E sì, molto più facile che pensare che l'omicidio possa nascere non solo dalla natura umana, ma spesso da una natura umana che noi consideriamo salva i bravi ragazzi della società bene. Sto pensando all'ultimo caso a Roma di un omicidio della Roma borghese, diciamo, della zona mia, Piazza Bologna, dove sono adesso, e tutti quanti guardavano al fatto che uno degli omicidi leggeva i manga. Mi stupisce sempre come cosa, perché pensi quanti lettori ci sono, cioè dovrebbe esserci Battle Royale fuori dalla porta praticamente, perché con tutte le persone che vedono, leggono manga, horror, sentono Marilyn Manson, uno dovrebbe uscire per strada, gente con le mannaie che si lancia coltelli, perché... insomma, è chiaro che non può essere quella l'origine per una questione di numeri. Però diciamo che la censura spesso è questo, è un atto di paura, è un atto che avrebbe bisogno di leggere e nutrirsi di horror, perché è un atto di enorme paura non gestita e di fortissima speranza di riuscire a catturare il male.
Grazie mille. Prima di passare oltre, avete delle riflessioni, dei commenti, delle critiche rispetto a questi due macro gruppi, amore per la paura e odio per la paura? Mi vedo silenziosa, andiamo avanti. E quindi adesso passiamo alla realizzazione pratica delle storie dell'orrore. Quindi Barbara, come si scrive una buona sceneggiatura fumettistica dell'orrore? E altro lato Silvia, come la si rende a livello visivo?
Perfetto, allora intanto una cosa mi piace tantissimo perché avete studiato questi incontri, secondo me per formare delle sinergie, ogni volta che parlate mi verrebbero mille cose da dire, infatti prendo un minuto per dire che la ricerca del colpevole, come dicevi giustamente, è anche dal fatto che ad esempio pensate un genere come il giallo per esempio era considerato consolatorio ed è stato sempre accettato perché il giallo si basava sul whodunit, cioè chi ha fatto questa cosa, chi dare la colpa a qualcuno, mentre invece quando poi è arrivato il noir, il thriller, che non rimangono consolatori come anche l'horror, perché non è il chi ma è il perché socialmente una persona arriva a fare una cosa. In questi giorni è uscita, cioè già da alcune settimane, la serie Dahmer, se ne è parlato tantissimo perché in molti non riescono a reggerla, non riescono a vederla perché è reale e perché fanno vedere che spesso i mostri sono figli proprio della società e sono figli di qualcuno, fratelli di qualcuno, a volte sposati, e non più la ricerca del chi a cui dare facilmente una colpa per dire lui è il mostro, ma il fatto che la società possa essere il mostro o il fatto che ci sia, diciamolo ancora, cioè l'inconscio, questo mondo in cui non è tanto il chi ma è il perché, è il come, è questo che crea un problema. Quindi insomma, grazie, mi hai ispirato questa riflessione. E chiusa questa parentesi, scrivere una buona storia di paura, allora sicuramente ci sono alcune cose che non possono mancare mai. Allora, per quanto mi riguarda è sempre intanto costruire un personaggio con una motivazione, cioè costruirmi perché. L'importanza del costruire il personaggio è una cosa che anche nei corsi di scrittura, adesso insegno anche alla Scuola Romana di Fumetto fra le altre cose, quindi il personaggio secondo me è sempre molto importante, cioè dargli delle motivazioni e il capire anche a livello sociale perché è portato a fare certe cose. Nel momento che abbiamo il personaggio dobbiamo sempre tenere in mente secondo me che il lettore, come lo spettatore quando guardiamo un film, è sempre alla ricerca delle risposte, quindi le risposte non devono mai arrivare quando se le aspetta. È così che si crea il mistero. Infatti una delle definizioni che io preferisco di mistero è l'elemento giusto posizionato nel posto sbagliato. Quindi tutte le volte, e sapere anche rallentare il tempo. Ad esempio, guardate il metodo King. Tutte le volte che sta per arrivare finalmente una risposta, il disvelamento di un colpo di scena, King cosa fa? Apre una parentesi e ci racconta qualcos'altro. Ci racconta ad esempio del perché lei si è fatta i capelli rossi quel giorno dalla parrucchiera, perché stava male, era stressata, ha voluto cambiare. Ci racconta come coltivavano le patate nel 1800 nel terreno maledetto dove è stato ucciso qualcuno. Aprendo questa parentesi tu dici no, dimmi perché, dammi quel colpo di scena, sono qua, sto aspettando. No, non te lo do in questo momento. Quindi rallentare, più ti verrebbe da accelerare, più devi rallentare in questi momenti. Non rallentare troppo, altrimenti si spezza il ritmo, non è che puoi aprire tre racconti separati, altrimenti poi lo spettatore, il lettore dice dov'è che ero arrivata un attimo che mi sono perso. Quindi dosare sicuramente l'ingrediente della paura e del colpo di scena. Una cosa che fa molto ridere, un po' di anni fa sono andata, perché poi noi spesso non analizziamo le nostre cose, i nostri meccanismi, quindi io ho sicuramente i miei trucchi e le mie cose. Un po' di anni fa mi ha ospitato a un suo corso di scrittura questo scrittore bolognese che si chiama Gianluca Morozzi, E durante la lezione, il suo corso, continuava a dire: perché il metodo Baraldi, il metodo Baraldi. E io, che sono la Baraldi, dicevo: ma cos'è il metodo Baraldi? Non ne avevo idea. Quindi a un certo punto, perché ai corsi di Morozzi c'è sempre la pausa sigaretta, la pausa bicchiere di vino, quindi nella prima pausa sigaretta mi avvicino a Morozzi e gli dico: scusa, ma qual è il metodo Baraldi? Perché non lo so, e visto che sono la Baraldi magari me lo chiedono. E lui ha detto: un colpo di scena alla fine di ogni capitolo. E io mi sono resa conto che è vero, cioè è un po' come le puntate delle serie TV, cioè il colpo di scena quando c'è proprio lo stacco, e quindi poi i lettori ti maledicono perché dicono: cavoli, mi hai fatto andare a letto alle 5 del mattino, perché ogni volta dicevo, dicono di sì alcune mie care amiche lettrici, e praticamente nel momento che tu dici: bene, il capitolo è finito, arrivo lì, poi vado a dormire, invece no, c'è il colpo di scena e tu devi continuare a leggere. Quindi questo è un altro modo sicuramente per raccontare la paura, quindi dare delle motivazioni ai personaggi. Ognuno deve avere la sua motivazione, deve avere la motivazione serial killer, deve avere la motivazione chi lo vuole catturare. Deve avere la motivazione, per dire, anche in Dylan Dog, la ragazza di puntata, che molto spesso è presa, è quella considerata magari l'ultima scala dell'importanza del fumetto, e invece assolutamente non lo è. Se tutti hanno le loro motivazioni, lo scontro fra le motivazioni di ognuno dà il via spesso alla paura, spesso a delle situazioni che si fa fatica poi a, in qualche modo pensiamole come dei nodi, e dobbiamo, per arrivare alla fine della narrazione, svolgerli tutti questi nodi. Quindi sì, questi sono solo alcuni trucchi, poi non voglio dilungarmi.
Grazie mille, Barbara.
Aspetto visivo.
L'aspetto visivo, allora io devo fare una premessa: che il mio stile non è naturalmente horror, cioè io ho sempre amato l'horror, però nel mio modo di disegnare è molto presente la linea. La linea per me, nella mia idea di horror, invece è più bello se non c'è. Cioè io mi sono terrorizzata per le prime volte con Roy, Il mistero del Tamigi di Dylan Dog a fumetti, è stato il mio primo fumetto horror, e poi comunque con delle storie molto cupe, perché io sono cresciuta negli anni, cioè come lettrice, a fine 80 inizio 90, quindi l'epoca d'oro di Batman, un Batman però che rinasceva cupissimo, e molto era dato da immergere le immagini nell'ombra, nel nero. Io penso che il miglior disegnatore horror sia Edgar Allan Poe, non sono impazzita. Però il trucco è quello, cioè Allan Poe non ti dà qualcosa di veramente orrorifico, è come ti dà quello che ti dà, che ti scatena l'orrore. Basta un gattino nero, basta un rumore, basta un elemento, però lo mette a bagno nell'ombra, lo mette a bagno nell'impossibilità di vederlo del tutto. Io in realtà ho lavorato puntando più a questo tipo di atmosfera su Dampir, perché chiaramente Dampir ha una tradizione horror che mi viene da dire polverosa. Cioè, i suoi mostri cercano di essere mostri reali, anche se io in realtà con Boselli ho lavorato a una presa in giro dei film americani, quindi meno realistici. Poi ho lavorato invece a X-Files, che con Joe Lansdale, che invece portava i suoi classici personaggi, e quindi un mondo un pochino più colorato, volendo, e il tipo di orrore era più quello delle storie, delle urban legends, cioè più dei si dice che. E quindi anche lì non mi sono mai trasferita completamente in un contesto super horror. Adesso su Elvira poi lasciamo stare, perché faccio parodia, quindi in realtà è il contesto che forse mi diverte di più, perché gli elementi horror cerco di farli veramente horror, però poi lascio che la mia linea diventi quasi umoristica. Cioè il mio sogno sarebbe proprio l'Armata delle Tenebre, se riuscissi a toccare Ash nella mia vita, perché è il mix perfetto per me, perché è... potrebbe essere disegnato quasi Disney come linea, però annaffiato di ombre, di poche luci, poca visibilità, e diventerebbe un bellissimo horror, e poi magari ci schiafferei qualche scheletro invece super realistico. Però diciamo, ecco, per me la tecnica migliore per disegnare un horror è cercare di non far vedere tutto, e lasciare che il quotidiano diventi terrificante per come lo proponi, più che fare Tulu. Come gusto, funziona benissimo Tulu, direi.
Mi piace questo approccio. Adesso parliamo un po' delle vostre opere, così possiamo anche muovere le nostre bellissime slide. Quali sono i titoli spaventosi a cui siete più legati e perché? Quindi parti tu, così poi saltiamo anche.
Allora, ve ne dico due. Allora, uno sicuramente Aurora nel buio. Aurora nel buio è stato il primo romanzo che ho scritto con questa protagonista che è una profiler. Si chiama Aurora Scalviati e sono partita proprio da un'esperienza personale, quindi da una paura mia, e non l'ho neanche fatto apposta, perché molte volte sono le storie che ti vengono a chiamare. Infatti purtroppo nel 2012 io vivo nell'epicentro del terremoto dell'Emilia, quindi quella notte lì mi sono trovata a dover scappare dal mio stesso appartamento con tutto che mi crollava addosso. E mi sono tagliata i piedi perché le cose cadevano per terra, ovviamente ero a piedi nudi, e ho salvato il mio portatile perché non sapevo neanche se la casa sarebbe rimasta sua. Ho preso il giubbotto di pelle, le chiavi della macchina e le scarpe da ginnastica, tutto in mano, e ovviamente come nei film horror la libreria Billy, quindi sapete bene quella Ikea quanto pesa, piena di libri, era davanti alla porta, e intanto un carry-on dei vicini col Lago dei Cini suonava. La luce era andata via completamente, è stato terribile. Si è riusciti a spostare la scrivania, a scappare fuori, e in quel momento lì non prendevano le reti e c'era veramente l'apocalisse, l'apocalisse, perché c'era gente stesa in mezzo alla strada con le crisi di panico, una casa giù, una casa su, e quindi io ho iniziato a correre per tutto il paese per arrivare a casa dei miei, per vedere se la casa era su, col terrore che fosse crollata. E quindi in quel momento lì poi la mente trova anche delle cose a cui attaccarsi. Ad esempio, mi faceva ridere perché mia nonna mi ha sempre detto: vestiti a modino anche dentro casa, che non si sa mai. Incurante avevo, che mi hanno soprannominato la regina del gotico, sì, avevo la camicia da notte lilla di Trilli. Quindi io ho fatto i primi giorni del terremoto col giubbotto di pelle da dura e la camicia da notte di Trilli, il portatile sotto il braccio. E solo quello mi vergognavo e dicevo: cavoli nonna, quanto avevi ragione. Però non sono migliorata in fatto di pigiami dopo l'esperienza. Comunque, a parte quello, in quei brutti momenti mi è arrivata fortissima l'idea di Aurora Scalviati. Lei aveva tutto e viene colpita poi da una scheggia di proiettili inoperabile. Da quel momento, poco dopo, le viene diagnosticato un disturbo bipolare e caccia i mostri, ma i mostri sono anche nella sua testa. Quindi quello è un titolo importante perché ha ripreso quello che stavo vivendo in quel periodo, perché quando tu scrivi non sei più lì, non sei più nel paesino con le scosse ogni mezz'ora, ma ero a Sparvara, che questo paese immaginario, ma che racchiude proprio tutta l'emilianità, insieme a lei. Quindi mi ha spaventato tantissimo camminare nel buio insieme a Aurora, perché insieme era il mio buio, ma mi ha insieme aiutato tantissimo. Quindi questo per me è un titolo molto importante. L'altro è sicuramente Cambiare le ossa. In Cambiare le ossa ho parlato di una tematica che mi sta molto a cuore. Quando ero bambina, ero una bambina un po' strana, un po' inquietante. Immaginatevi la bambina pallidissima che non parla mai, e vi racconto per intenderci questo aneddoto. Ero a casa di mia nonna me l'ha raccontato, avrò avuto 4 anni. Ero di spalle che scavavo, era già il terzo giorno che scavavo nello stesso punto con la pallettina. Va bene che la bambina è buona, si distrae, però a un certo punto mia nonna mi arriva da dietro e mi dice: ma cosa stai facendo, Barbara? Io, secondo me, mi sono girata con rallenti, quindi come negli oro, così nic, e ho detto: sto cercando l'inferno. Ma in realtà non ero bambina satanica, in realtà è perché ero già come le mie poliziotte, come Dylan Dog, avevo già un approccio di questo tipo, quindi mi dicevano che esisteva l'inferno, io dicevo: io non ci credo se non ho le prove materiali. Quindi stavo scavando alla ricerca dell'inferno, era solo perché avevo un approccio di questo tipo. quindi razionalista, però mia nonna non l'ha presa molto bene, devo dire la verità. Comunque in Cambiare le ossa ho preso proprio, secondo me, una tematica molto interessante, che è quella della fede, perché ci sono dei casi documentati di guarigioni, è una cosa veramente interessantissima. Pensate che, per esempio, ve ne dico uno su tutti: Vittorio Micheli, era negli anni 60, era un ragazzo addirittura ateo, stava facendo servizio militare, a un certo punto si è sentito male, gli hanno trovato questo osteosarcoma, quindi un tumore maligno inoperabile, e in pochissimo tempo gli si è completamente sbriciolato il bacino. Quindi gli hanno fatto questo gesso, l'hanno trasferito in un ospedale in attesa della morte. Poco dopo la madre e insieme a questa suora hanno insistito per portarlo a Lourdes. Lui non credeva, ma un po' per aiutare la madre ha deciso di andare, e lo hanno immerso nelle acque di Lourdes. Ricordiamo che non era credente e non è una cosa la cui documentazione è in mano ai religiosi, ma ci sono le sue radiografie con il bacino completamente smaciullato, quindi era polvere, per quello Cambiare le ossa. Poco dopo ha iniziato a stare meglio, ha smesso i medicinali, al punto che una notte gli hanno tolto il gesso per trasferirlo a fare nuove visite, e nel momento, quella notte lui si è alzato a fare pipì, e cosa che gli era impossibile, e si sono poi resi conto nelle radiografie seguenti che aveva di nuovo il bacino completamente riformato, gli si erano riformate le ossa. Di cose ce ne sono tantissime, non mi voglio dilungare, però queste sono cose dimostrate. E da qui tutta l'argomentazione sulla teoria olografica, sul potere della mente, di cui sicuramente avrete sentito parlare, ma anche sulla meccanica quantistica. Quindi ho preso un serial killer feroce che uccide con la mannaia, che è una cosa che già di per sé prende dall'universo horror, ma ho unito poi cose reali e documentate come fede, meccanica quantistica e questo tipo di situazioni. Quindi questi, per quanto riguarda la narrativa, sono due storie a cui sono assolutamente legata.
E saltando invece al fumetto, abbiamo diverse slide.
Allora, fumetto, vi posso dire al volo e capirete perché, subito c'è Casca al mondo, perché ho detto di no per quasi un anno, ma Casca al mondo è una storia in cui mi hanno chiesto proprio di affrontare il mio demone, cioè in chiave di Laniata, attraverso Dylan Dog ho parlato del terremoto. E poi vi voglio nominare Jenny, che per la prima volta è uscito anche in cartonato, quindi oltre che in edicola è uscito anche in libreria. E è stata un'operazione che mi spaventava tantissimo, già dal nome operazione si capisce, perché è una collaborazione fra Dylan Dog e Vasco Rossi. Quindi hanno chiesto a tre autrici di parlare di una storia di Vasco. Io sono emiliana, quindi da noi ci sono i tortellini, il parmigiano reggiano e Vasco Rossi da quando ero bambina. E intanto è stato bello, perché io non volevo fare una delle canzoni famose, ma ho voluto Jenny è pazza. Jenny è pazza, grazie. Jenny è pazza parla di depressione, e nessuno ne parlava nel 77, ma parla di depressione non solo dal punto di vista di chi la vive, ma anche delle famiglie di chi ha una persona depressa accanto. Quindi parla proprio di questi muri che si costruiscono, del chiudersi dentro una stanza, e di tutto quello di non mangiare più, niente più sapore. Quindi il poter parlare di depressione, che è assolutamente un incubo, e Dylan è l'indagatore dell'incubo, mi ha aiutato, mi è piaciuto, e per me è stata una cosa davvero importante.
E ieri è uscito, ieri giusto?
Sì.
È uscito Dylan Dog All Boy numero 15, albo che contiene due avventure del nostro indagatore dell'incubo preferito, Ma le storie e il demone sciacallo. La prima, che è disegnata da Gianluca Acciarino, è firmata da te, quindi ci dai qualche anticipazione?
Assolutamente.
Mentre io scorro velocemente, senza soffermarmi troppo,
sì,
delle pagine.
Perché sono anteprime, numero. Quindi queste vedete in anteprima alcune tavole del fumetto. No, ma le storie, mi sono divertita tantissimo a scriverlo e mi sono ritrovata assolutamente in quello che diceva prima Silvia, cioè nel fatto di inserire insieme l'orrore e anche quello che è l'ironia, il divertissement, perché l'orrore può in qualche modo scatenare una risata mentre fa paura anche. Quindi in Male Storie mi sono ispirata sicuramente allo zio Tibi, alle atmosfere proprio dell'armata delle tenebre, la casa, quindi tutto questo. E sono tre diversi episodi che riprendono momenti storici differenti, quindi sono in realtà quattro, perché ce n'è una anche di fantascienza, anche se è più breve delle altre. Quindi queste quattro storie in cui c'è, non so, l'omaggio per esempio a Frankenstein Junior, quindi io mentre lo scrivevo ridevo da sola fortissimo, sembravo una pazza veramente. Infatti sono molto fiera delle battute di Grucio, che sono una delle cose più difficili, e non me ne hanno cambiata una, e sono piaciuti tantissimo anche in redazione. Infatti poi me l'hanno corretto in varie persone, cioè l'hanno letto e mi hanno detto tutte: cavoli, ho riso come un pazzo. Quindi mi è piaciuta molto questa cosa. Poi c'è una storia ispirata durante la Seconda Guerra Mondiale, sono riuscita a metterci gli zombie. C'è una storia che va a riprendere un po' le atmosfere di Edgar Allan Poe e di quelli che sono i noir, il giallo anni 30, e anche questa è molto molto secondo me divertente. E poi una storia di fantascienza che sorride un po' a Blade Runner, ma non solo. Quindi per gli amanti del cinema troverete varie citazioni, ma è assolutamente a modo mio, ed è una storia che davvero per una volta avevo ogni tanto sicuramente anche paura. Poi va a prendere, non so, l'escape room, però ho inserito un po' tutti i cliché dell'horror da un altro punto di vista, quindi spero che insomma se avrete voglia di leggerla vi farà anche ridere.
Sicuramente. E allora concludiamo con queste due tavole e intanto passiamo a te, stessa domanda, titoli più spaventosi. Cosa ci puoi raccontare? Io qui ho due
miei
titoli, così a caso.
Titoli, allora, allora, adesso hai aperto questi, quindi mi vengono questi. No, allora, X-Files ho un affetto incredibile, perché parlavamo dell'origine delle affezioni horror. Allora, a casa mia l'horror era vietato, perché mio papà se la faceva sotto molto facilmente, e quindi la mia tendenza a voler sempre vedere qualcosa di horror era per lui una specie di tortura, e quindi non si poteva vedere questa roba. E anche perché se io mi terrorizzavo, poi nel cuore della notte lo chiamavo svegliandolo, e quindi una cosa che era vietata sicuramente era X-Files, e che io in realtà poi mi svegliavo, andavamo tutti a letto, poi io mi rialzavo e andavo a vedere il secondo episodio, perché lo beccavo quasi sempre. E quindi per me è stata una soddisfazione, quasi una vendetta, riuscire a lavorare su X-Files. E ha comunque un contenuto abbastanza ironico, cioè c'è l'elemento paura, però sempre con un elemento ironico. Elvira invece mi sto divertendo tantissimo. Elvira, apro una parentesi sul mio capo, perché il capo è lei, Cassandra Peterson, che è una delle pochissime artiste americane con un suo personaggio di cui detiene i diritti, quindi è il capo, e si controlla ogni pagina una per una. Da noi è stata massacrata perché ha fatto due film, il primo doppiaggio italiano è da denuncia, e lo dico perché in realtà è un personaggio squisito, però va rivisto in inglese, va conosciuto in un altro modo, e ha una tradizione, cioè viene da una tradizione che si riaggancia appunto alla DC Comics, che è quella dei presentatori horror. Cioè sulla DC Comics in realtà venivano dalla radio ancora prima, però c'erano The Old Witch e poi tutta questa serie di presentatori delle storie horror. La prima è stata appunto The Old Witch sulle pagine della DC Comics, Tales of the Crypt, E poi però ce ne sono stati tantissimi, tanti dei quali poi sono stati rispolverati da Gaiman per Sandman. Basti pensare a Caino e Abele, sì. Poi c'era Zio Tibia, anche Sabrina la strega nasce così. E lei faceva la presentatrice e commentatrice di film horror la sera in minuscoli reti televisive americane sulle tracce di Vampira, ancora prima di lei, negli anni 50. Questo personaggio però poi ha cominciato a diventare autonomo perché ha un taglio un po' diverso dalle varie Morticia, è molto più ironico e ha sempre ha avuto un taglio metatestuale, cioè anche nei film lei sa che c'è un pubblico, così come nei fumetti lei sa che ci sono dei lettori, sa che ci sono, che quello è un fumetto, sa che io l'ho disegnato, che Avallone l'ha scritto, e è contenta di vedere se spunta fuori un balloon pensiero, perché non li vede da tanto tempo nei fumetti. E quindi diciamo che lì il divertimento è massimo. Questa serie nasce come un piccolo multiverso. E io sono molto affezionata perché lo sceneggiatore mi lascia una libertà inaudita, cioè ho proprio aggiunto battute, posso fare così, posso levare tutte le vignette e fare tutta una splash page, posso, e lui vai. E lei praticamente finisce nel multiverso dei film, quindi passa da un film all'altro, e entrando dentro Psycho, dentro Shining, dentro Psycho. Alien, Nightmare, e adesso sto lavorando a quello tutto su Cronenberg. E quindi vabbè, un universo di citazioni, di rifare scene con lei in mezzo che sa esattamente cosa accadrà, e tutto fatto nello stile Mad Magazine, quindi appunto sì, comics in pieno proprio. E quello sicuramente divertente. Questo invece era Dampir, dove appunto cercavo di lavorare un pochino più delle tonalità puramente orrorifiche, ma la soffrivo un po' con tutti quei tratteggi.
E invece quali sono i vostri prossimi progetti?
Cosa farete? Allora, inizio io?
Vai.
Sì, sì. No, intanto volevo dire che è bellissimo perché oltre che essere una grande fan di X-Files, pensate che una delle magliette che avevo portato per oggi era quella di X-Files, infatti poi alla fine ho messo questa di Frankenstein, però sono troppo contenta. Io sono sempre stata una fan di Elvira perché tutto quello che era da bambinetta ero d'archettona proprio, e quindi ho iniziato vabbè dalla famiglia Addams a The Monster a appunto Elvira e Vampire. E quindi cavoli, quando ho saputo che oggi c'eri tu ero esaltatissima, infatti. E chiusa la parentesi, allora, prossimi progetti c'è, intanto vi svelo che ne avrete forse sentito parlare, c'è in atto una piccola rivoluzione su Dylan Dog. Sono tre storie che riporteranno, come ne stanno parlando in Bonelli, Dylan in qualche modo a Dylan, quindi a quello che è sempre stato, e io sono autrice di due delle tre storie con soggetto di Claudio Lanzoni. La prima è firmata Roberto Recchioni e la seconda e la terza sono mie, quindi già da dicembre, gennaio ci saranno queste storie sulla serie regolare, quindi questo è un piccolo gossip insomma, perché se ne parlerà Lucca Comics, ma visto che sono qui con voi ve lo dico già. E poi sono al lavoro.
Abbiamo un'anteprima, sì, sì, rispetto all'anteprima, sì, del Lucca Comics,
sì, infatti.
Si è messo agli atti qualunque, sì, atto
si è messo agli atti, infatti.
Segnatelo.
E poi, e quindi questa è una cosa che insomma ne vado molto fiera, sono molto contenta, e c'è molto orrore in queste storie, visto che abbiamo parlato di orrore e di paura, ma in una di queste mi sono, perché io partecipo molto alla narrazione, quindi ho paura, e quando sto scrivendo ricomincio a guardare sotto il letto mentre sono nel pieno della scrittura prima di dormire, però spesso mi commuovo anche, quindi questa storia c'è stato di tutto. Però sono anche al lavoro su un romanzo nuovo e ho una consegna molto breve, per quello sto prendendo pochissime Date, sarò a Lucca, ma ovviamente non potevo dire di no, Elisabetta, e essere qui con voi. E Romanzo Nuovo è una cosa che esce dalla mia comfort zone, seppur di comfort ci sia poco, visto che sono questi thriller nerissimi, però è un romanzo biografico, quindi attingo a piene mani dalla realtà e parlerò di una rockstar maledetta, una donna ovviamente, e quindi se tutto va bene dovrebbe uscire ai primi di marzo e ho la consegna qua ai primi di dicembre, quindi questa è l'anticipazione di quello a cui sto lavorando proprio ora.
Grazie mille.
Grazie a voi.
E io sono all'ultima tavola di Elvira e poi il prossimo
progetto
è
fotografo loro per ricordo.
nel futuro non so se lo posso ancora dire perché non si è ancora concretizzato, ma tanto l'America è lontana, non
sì,
ci sento.
Abbiamo anteprime rispetto a Lucca Comics, ne vogliamo una anche rispetto a Oltreoceano.
Per sempre.
In realtà forse è divertente per Elisabetta, però con lo stesso sceneggiatore di Elvira, però è tutto un grande forse. Riprendiamo Two-Fisted Fairy Tales, che è proprio un titolo della SC Comics. Oh. E quindi facciamo quello.
Contro la censura ancora.
Ma in realtà non si scavalca l'autocensura americana, però c'è modo e modo.
Purtroppo.
Comunque nel nostro piccolo si fanno piccole rivoluzioni. Io mi ricordo quando mi hanno assunto su Dylan, mi hanno detto nessuna storia con bambini, nessuna storia con appunto tematiche omosessuali. Io ho messo il primo bacio lesbo nella mano sbagliata che c'era, storia con i bambini che uccidono la ninna nanna dell'ultima notte, e alla fine siamo riusciti a farle. Quindi tutte le cose che mi hanno detto non le puoi fare, io le ho fatte e continuerò a farle, ma perché delle tematiche bisogna assolutamente parlare e quindi piccole rivoluzioni giornaliere, continuiamo a fare rumore e anche a dare fastidio se possibile.
Assolutamente.
Grazie.
Allora, prima di lasciarvi alle loro domande, torniamo al tema Halloween, ci suggerite, non so, film, fumetti, serie televisive, romanzi per organizzare una bella maratona di Halloween?
Sì, assolutamente. Io i film horror li vedo tutti al cinema, al day one, quindi sì, non vedo l'ora. E quindi sì, allora vi do un po' di titoli di cose secondo me molto belle che ho visto. Oltretutto, se rimarrete a vedere lungometraggi, spero che escano in Italia, perché ci sono alcuni titoli che secondo me sono davvero potenti. Però a parte quelli che avremo qui al festival, che veramente alcuni titoli mi sono davvero rimasti dentro, vi posso consigliare Censor, che secondo me è bellissimo, non so se l'avete già visto, parla proprio di censura, visto che abbiamo parlato di questo. È un thriller, un horror thriller che parla di censura con anche un linguaggio metacinematografico, e è una storia che davvero dà i brividi, mi è piaciuto tantissimo. La serie TV, se non l'avete vista, viene dalla realtà, un po' la mia deformazione professionale, visto che ho dovuto studiare criminal profiling, i profili criminali. Dahmer è davvero fatto molto molto bene. Pensate che è tutto vero, comprese che la polizia ha riconsegnato alcune vittime che erano riuscite a scappare al serial killer, che poi li ha fatti a pezzi, quindi è terribile. Ma sia Mindhunter che Dahmer riprendono le vere interviste ai serial killer, molte cose, non solo le cose reali, ma anche proprio delle vere telefonate che sono avvenute, vere parti di interviste in forma romanzata. Quindi questo realtà che fa paura. C'è un libro molto bello che è Le quattro casalinghe di Tokyo, non so se l'avete letto, se non l'avete letto ve lo consiglio, sono tutte cose molto diverse fra di loro. La storia, lo dice già il titolo, di quattro casalinghe, non è uno spoiler, che faranno a pezzi un cadavere, quindi quattro persone normali portate dalla società a fare questa cosa, è davvero disturbante, un po' come lo era stato Audition. Sempre di quel genere, ma il film. E poi vi consiglio anche un fumetto, invece, una graphic novel che è Anatomia di uno stupro di Bezenica. Non so se l'avete mai letto, ma è bellissimo, è di un disturbante che io sono stata male per 3 giorni dopo averlo letto, ma secondo me è assolutamente necessario. Quindi sono titoli che a me sono rimasti davvero dentro.
Io devo dire la verità, vengo da una chiusa su Cronenberg talmente che mi viene in mente di consigliare Cronenberg, Videodrome o La Mosca, per Halloween forse più La Mosca. Mindhunter io direi consiglierei anche il libro, e invece faccio un po'... Elisabetta lo sa, io sono innamorata del lavoro che sta facendo un autore, Gottschall, sul perché narriamo le storie. Cioè, un primo titolo era proprio perché narriamo. E lui si chiede semplicemente perché come specie animale raccontiamo storie. E adesso ha fatto un nuovo titolo uscito da pochissimo, che è Il lato oscuro delle storie, e guarda tutto, fake news, la narrazione contemporanea come storia e quali storie provocano mondi orripilanti nella realtà. E non è un libro horror, ma è un libro sull'horror, sull'orrore, per rimanere un po' nella linea delle cose reali. Appunto, Mindhunter, il libro è meraviglioso, mi dispiace da morire che Fincher gli abbiano troncato le gambe all'inizio, perché neanche un terzo del libro è arrivato con la serie TV, ed è incredibile. E per il resto, invece, visto che a me piace anche le cose più serie Z, diciamo, del mondo cinematografico, visto che l'ho consigliato a Elisabetta, visto che abbiamo parlato di censura, c'è un film dell'88, forse c'è su YouTube, non lo so dove si trova, però è Black Roses, e è un'idea divertentissima, girata malissimo. Male, però è bellissima, perché nasce proprio da il classico paesino con tutti i genitori, gli insegnanti che dicono no alla musica rock. Cioè, le premesse sono quelle di Footloose: no alla musica rock, perché la musica rock è la musica del demonio che corrompe i nostri figliuoli. Proprio quando arriva un gruppo rock in questa cittadina, ed era tutto vero, sono dei demoni che cercano di corrompere i figliuoli. E il risultato è divertentissimo, secondo me è un'idea geniale, che se fosse finita in mano a un regista con dei soldi sarebbe diventato un capolavoro ironico. E quello, se lo trovate, è il mio consiglio buffo per Halloween.
Grazie mille, grazie Barbara, grazie Silvia, è stato davvero un piacere. Prima grazie. Di salutarci... Pubblico, avete delle domande? Lì vedo una manina.
Ciao, salve. Avrei una domanda più per Barbara, visto che sceneggi Dylan Dog. Io seguo gruppi su Facebook di fumetti e altro, dove comunque ci sono commenti non poco positivi sulle nuove run di Dylan Dog. Quindi la mia domanda è: quanto è importante per uno sceneggiatore ascoltare i fan e quanto è importante non ascoltarli?
Sì, allora io sono stata presa in Dylan Dog ancora nell'epoca Gualdoni, poi con tutto quello che è stato il rinnovamento dell'epoca Recchioni ci sono assolutamente state tante polemiche, e polemiche di tanti tipi, perché sono stati toccati alcuni personaggi dai lettori considerati intoccabili, polemiche per tante altre cose. Per quanto mi riguarda, io ho sempre cercato di fare buone storie, senza pensare un po' come quando si cerca di continuare a organizzare eventi e cambiano magari nel comune, cambia il partito, cambiano le cose, quindi poi ti ritrovi a dover camminare come dire sugli specchi. Quindi il mio segreto per quanto riguarda essere autrice è cercare di fare buone storie. Poi ci sono sicuramente dei partiti presi, quindi gente che a volte non le legge neanche le storie, oppure ci sono persone esaltatissime, perché io faccio comunque il Dylan classico e quindi si riconoscevano, e ci sono autori che dicono che comprano solo le mie storie o comprano pochi sceneggiatori insieme a me, perché altre storie proprio le hanno tolte dalla loro cosa. Io ho un pubblico trasversale, perché ad esempio ho un pubblico che legge i miei romanzi e compra Dylan Dog solo quando ci sono le mie storie. Quindi credo che sia importante leggere assolutamente, perché ci sono delle colleghe che mi hanno consigliato, ad esempio Paola non le legge mai e mi ha consigliato quasi da subito di non leggere le critiche o di non ascoltare certe cose. A me fa assolutamente comodo leggerle, perché a volte si rimane, come dire, si rimane a metà fra i mondi, fra quello che magari sono i tuoi fan, i tuoi lettori, le persone che scrivono a te, magari ti scrivono, a quelli che sono lettori comunque con una mente che ti dice mi è piaciuto più questo o meno questo, e anche persone che invece sono proprio di una fazione diversa, cioè nel senso partono con un preconcetto, magari ti attaccano automaticamente, e in questo caso mi è capitato che mi scrivessero delle mail e io riuscissi anche ad avere un dialogo, perché io per prima, l'ho sempre detto, sono una fan di Dylan. Cioè io nasco come fan di Dylan Dog, ho mandato tantissime storie che mi sono state bocciate prima di riuscire a entrare, perché si fa davvero fatica a entrare, il secondo fumetto più venduto in Italia, quindi si fa fatica, e all'ingresso ci sono proprio le guardie armate, quindi devi dimostrare non solo di avere delle buone storie, ma anche di essere abbastanza testarda da non farti azzoppare dai primi no. Quindi ho ricevuto tanti no, ho continuato a crederci e alla fine ci sono, ci sono riuscita. Sono riuscita a farmi ascoltare. Il consiglio, anzi, se qualcuno di voi vuole scrivere per Dylan, è tentare all'inizio con, non proponendo subito delle storie per la regolare, cose che invece io facevo, perché diciamo è anche normale all'inizio dare in mano la regolare, comunque 94 tavole a un assoluto esordiente è molto difficile. Invece con il Color Fest è un contenitore che ci sono anche storie più brevi, storie di 32 pagine, per esempio io avevo esordito con quello, mi sono fatta conoscere con quello e poi sono passata all'altra. Quindi il mio consiglio è sicuramente leggere, sicuramente essere disposti alle critiche, ad ascoltare le critiche costruttive. Per tutto il resto, piano piano, giorno dopo giorno, ci dobbiamo costruire una bella armatura e continuare a guardare l'obiettivo e fare il nostro obiettivo e soprattutto quello in cui crediamo, cioè ricordarci sempre perché abbiamo iniziato a raccontare storie. A me è quello che non mi fa perdere l'amore per questo lavoro, è il fatto di dire sempre non mi dimentico che io voglio in primo luogo raccontare storie e lo faccio con grande rispetto da fan. Quindi per me scrivere Dylan è stato un modo di dire grazie, perché la stramba adolescente del paesino che tutti dicevano guarda come si veste, mi cucivo i miei vestiti, ero inquietante come quando da bambina cercavo l'inferno, e trovare Dylan dove c'era la mia musica, i miei film, le mie cose, mi ha fatto sentire meno sola. Quindi per me è un grande grazie, e continuare a scriverlo è continuare a dire grazie.
Altre domande? Lì, su.
Ultimo secondo. Volevo chiedere se anche per voi, come per altri autori del genere, scrivere questo tipo di storie ha un effetto catartico e funge come sorta di valvola di sfogo, oppure no?
Vuoi iniziare tu?
Beh, io lavoro su sceneggiatura di altri, quindi diciamo che è un po' diverso, ecco. Anzi, devo dire la verità, ho lavorato su Alien, che è uno dei miei film preferiti proprio perché ha i toni che mi piacciono di più, e l'ho sofferto tantissimo, perché lo dovevo guardare in un altro modo, dovevo fare una piccola autopsia per capire bene le facce dei personaggi, e in qualche modo l'ho smontato troppo. Quindi lì, ad esempio, è stato anticatartico lavorarci sopra. Però allo stesso tempo la cosa che a me piace di più disegnare è la recitazione, e per disegnare la recitazione devi veramente capire il momento che sta passando il personaggio, quindi forse è attraverso quell'orrore lì che io trovo il mio entrare molto dentro e quindi uscirne salva, tra virgolette.
Sì, per quanto mi riguarda è assolutamente catartico, infatti a volte una cosa mi fa talmente male che non vorrei parlarne, altre volte invece ne ho bisogno proprio perché questa catarsi avvenga. Per esempio nel 2010 a Bologna era uno di quei periodi, purtroppo come adesso, e ogni settimana c'era almeno un caso di stupro, o anche due o anche tre, e mi ricordo che l'ultimo alla fermata del bus una bambina di 16 anni, cioè io ero arrabbiatissima, non puoi fare niente, sei una persona normale, l'unica cosa che puoi fare quando sei veramente arrabbiato è scrivere. E io ho scritto questo romanzo, era proprio una provocazione, perché è un po' il giustiziere della notte, e qua riconoscete da dove vengo perché ho detto una Z che vi ho spaccato secondo me, e quindi il giustiziere della notte ma in versione femminile, lei esce vestita in modo provocante, quando viene attaccata uccide. Quindi il fatto di dire perché oggi una donna arriva a uccidere, e il fatto di dire tutto quello, urlare tutto quello, cioè ancora oggi bisogna pensare come vestirsi, dove parcheggiare la macchina, far finta di telefonare, cioè è veramente terribile, per non parlare di tutte le piccole violenze giornaliere. Quindi la mia giustiziera, la soddisfazione grande è stata che mi è arrivata l'intervista della BBC. Pensate che in Italia, come dico io, manco telemodena, cioè ero comunque, che immaginerete, la piccola televisione del mio paese, della mia cittadina, che poi io abito nel paesino del paesino, come vi dicevo prima, nella triade malefica, e quindi quando è venuta, sono stata tradotta anche in Inghilterra e in America per meritocrazia, e soprattutto è venuta la BBC a intervistarmi, che mi ha inserito in questo documentario Italia Noir insieme ai miei miti, c'era Lucarelli, Carlotto, De Cataldo, Camilleri, e poi c'era la Baraldi, che la gente dice ma chi è la Baraldi? Ancora una volta. E praticamente era tre anni che scrivevo, e quando sono venuti io ho chiesto perché siete venuti da me, loro mi hanno detto perché per noi Bologna era cartolina, trattorie, tortellini, eccetera eccetera, invece la tua è una Bologna che sanguina, quindi qui ti metto la catarsi, cioè per me non solo ero incavolata nera, ma l'ho voluto urlare, e i libri, le storie te lo permettono, così come ho parlato del terremoto, così come ho parlato di condizioni mentali più di una volta, e quindi secondo me nel nostro piccolo parlare di quello che ci fa male può aiutare a stare bene, ma non solo noi stessi, anche chi va a leggere, perché tantissime persone poi ti scrivono e ti dicono sono io Aurora Scalviati, o sono io la protagonista di quest'altra storia, sono io Dylan Dog. Quindi noi parliamo un linguaggio universale che è quello delle storie, e quindi non censuriamoci, e nel vostro piccolo, se avete voglia di scrivere, se quello che volete fare, o che sia cinema o che sia fumetto, cercate di non pensare che il male che avete dentro, il dolore, le paure che avete dentro siano banali. Non sono banali, sono universali. A volte tirarle fuori aiuta anche altre persone poi a tirarle fuori.
Grazie mille, grazie davvero, e rimanete con noi perché adesso c'è Shin Ultraman. Notizia che credo sia.
Grazie. Abbastanza. Io ci tenevo a dire grazie non solo a voi, ma a Elisabetta, che è stata una relatrice meravigliosa, e grazie davvero a tutti gli amici di Sogni Elettrici, della IULM, dai volontari a tutti voi, perché siete fantastici, c'è tanta passione qui, e grazie ai lettori e alle lettrici che sono venuti, e grazie a Silvia con cui è stato bellissimo condividere il palco. Grazie.
Con il pubblico e poi un telefono a portare in mano.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner, Omar Serafini. Sound design, Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione, Gismar Boom. Creative producer, Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione, Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform. With over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
This summer, discover American Giant's timeless, high-quality clothing made right here in the USA. Every piece is designed for quality and style that's built to last. From vintage-style tees to tough tank tops, breathable polos to lightweight sweatshirts, you can find your perfect fit. Celebrate American craftsmanship and support local communities with every stitch. Go to American-Giant.com and use promo code STAPLE20 for 20% off your first order.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.